Ecco, adesso diciamo che possiamo andare avanti sulle teorie sull'Unione Europea e diciamo nell'ora precedente, che sarebbe appunto l'ora numero 39, abbiamo poi fatto una panoramica sulle teorie realiste, soprattutto quelle realiste e liberali sull'integrazione europea. E poi ci restano alcuni argomenti da trattare, che sono quelli che vanno da pagina 159 a 162, però io vorrei iniziare quest'ora con l'ultimo paragrafo, vale a dire le teorie sul regionalismo, quello che voi trovate a pagina 163 e 164, proprio perché avete appena sentito l'ora precedente in cui ho fatto riferimento a varie teorie realiste e liberali sull'integrazione europea, e queste invece sono varie teorie, di nuovo, sia realiste che liberali, invece sul regionalismo. Quindi sono teorie sulla cooperazione regionale e non possono essere ovviamente teorie sull'integrazione regionale, perché l'integrazione c'è solo nell'Unione Europea. E quindi in qualche modo, ecco, i principali casi con cui è stato comparato un processo di cooperazione europea sono appunto il NAFTA, vale a dire, diciamo, l'organizzazione nata da un trattato che ha impegnato Canada, Stati Uniti e Messico, e poi il Mercosur, Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay e l'ASEAN, che sono in tutto 10 paesi del sud-est asiatico. Abbiamo già detto l'anno scorso a Scienza Politica quali sono, però insomma sostanzialmente sono i paesi Indonesia, Malesia, Thailandia, Birmania, Vietnam, Laos, Cambogia, Filippine. Sono quei paesi là, quindi non ci sono né Corea del Sud, né diciamo né Cina né Giappone. E quindi in qualche modo, ovviamente, qui si tratta di comparare tre casi di semplice cooperazione intergovernativa con un caso di integrazione dove ci sono anche organi sovranazionali. Ecco. E quindi ecco, diciamo, partiamo un po' dall'analisi della guerra fredda, del periodo della guerra fredda. Nel periodo della guerra fredda, ecco, uno dice, ma c'era solo l'Unione Europea? Beh, in realtà non c'era solo l'Unione Europea, ci sono stati anche molti tentativi un po' abortiti di organizzazioni subregionali. Ecco, mi viene in mente il patto andino, tra i paesi della Cordigliera delle Ande, dal Venezuela al Cile, tutti, se non ricordo male, erano sei paesi. Poi, ad esempio, fu tentata un'organizzazione regionale di Algeria, Tunisia e Marocco, la cosiddetta Unione del Maghreb Arabo. Varie organizzazioni che avevano un pochino preso a modello l'Unione Europea, senza però riuscire ad arrivare a un benché minimo livello di cooperazione. Quindi, poi c'era anche, va bene, il caso della cooperazione della NATO, che riguardava i paesi dell'Europa occidentale, gli Stati Uniti, il Canada e anche la Turchia, non dimentichiamolo. E quindi, insomma, se uno dovesse fare un bilancio consuntivo della comunità europea da un lato e di queste altre organizzazioni, seppure quasi tutte abortite dall'altro, con un livello minimo di effettività, diciamo, ecco, una teoria che non ha mai convinto è quella liberale sui valori comuni. Qual è la teoria classica liberale sulla cooperazione fra le coalizioni o diciamo, gli stati, le coalizioni partitiche con gli stati? È quella ideologica. Vi ricordate le teorie, quando abbiamo parlato a Scienza Politica delle due teorie che spiegano il processo di formazione delle coalizioni partitiche, abbiamo detto c'è la teoria di Ryker della coalizione minima vincente, c'è quella ideologica, la vicinanza ideologica. Insomma, fu proprio il caso della partecipazione della Turchia alla NATO a dire: guardate, se la cooperazione si sviluppa sulla base comunanza dei valori, che ci azzecca la Turchia, che è islamica, e i paesi della NATO sono tutti cristiani. Ecco, e invece i realisti che cosa. Quale teoria avevano avanzato i realisti in materia di cooperazione regionale? Beh, erano arrivati alla seguente conclusione. Avevano detto: guardate, noi quando abbiamo casi di paesi che hanno un forte livello di interdipendenza economica, come i paesi dell'Unione Europea, dove abbiamo da un lato paesi più ricchi, come la Germania, come il Regno Unito, come la Svezia, come la Finlandia, la Danimarca, i Paesi Bassi, E poi paesi nella fascia di reddito intermedio, questo io come il Belgio, come l'Italia, una fascia di reddito ancora più bassa, come la Spagna, il Portogallo, la Grecia, allora noi abbiamo un livello di interdipendenza, paesi che esportano più beni industriali, altri che esportano più beni agricoli, altri che sono specializzati magari nei servizi, come la Gran Bretagna, come il settore bancario, e quindi c'è un'interdipendenza fra i paesi membri di queste organizzazioni. Laddove invece, per dipendenze economiche, giusto appunto, laddove invece abbiamo paesi che esportano tutti gli stessi prodotti, Marocco, Algeria e Tunisia esportano tutti agrumi, esportano tutti olio, che fa? L'Algeria compra l'olio dalla Tunisia, la Tunisia compra l'olio dall'Algeria? No, i paesi del Pattandino esportavano più o meno tutti gli stessi prodotti, e quindi diciamo questo basso livello di interdipendenza economica non favoriva lo sviluppo di una cooperazione di tipo regionale, ok? Quindi sostanzialmente in un contesto, chiamiamolo così, diciamo un po' più asimmetrico, la cooperazione è più facile, dove ci sono delle complementarietà fra i vari paesi. In un contesto invece simmetrico, questa cooperazione è molto difficile, e quindi in qualche modo si firmano trattati, ci si incontra, ci si fanno fare le fotografie, allora i selfie non usavano, ma insomma c'è una retorica di cooperazione, una retorica di amicizia, ma poi in realtà diciamo, tutta questa retorica non si compie mai, non arriva mai a compimento. Quindi ecco, passiamo ora a vedere la fase post-89. La fase post-89, l'Unione Europea, diciamo, sembra decollare, sembra avere un futuro radioso, nei primi anni 90, con la firma del Trattato di Maastricht, che però è un po' l'onda lunga della guerra fredda, diciamolo pure. Poi in una certa fase si dedica a favorire il processo di allargamento, e questo si compie, diciamo, fra il 2004 e il 2007, e poi il 2013 la Croazia. E poi però, diciamo, questa organizzazione regionale si impantana, non riesce più a fare passi avanti, e addirittura c'è la Brexit, e poi adesso con il coronavirus è for sotto forte minaccia. Sapremo se resisterà o no. Ecco, però nascono appunto, diciamo, e si sviluppano NAFTA, Mercosur e l'ASEAN. L'ASEAN in realtà era nato anche, se non ricordo male, negli anni 80, però diciamo si rafforza dopo l'89. Quindi, ecco, confrontiamo di nuovo le due teorie, quella liberale fondata sui valori e quella, diciamo, realista fondata sull'interdipendenza economica. Allora, diciamo, quella sui valori convince per due organizzazioni su quattro, vale a dire convince per l'Unione Europea, nella misura in cui non entra la Turchia, ovviamente. Sì, ok, Grecia, Romania e Bulgaria sono ortodossi, ma insomma la distanza culturale tra la cristianità protestante, cattolica da un lato e ortodossa dall'altra non è la fine del mondo. Secondo Huntington sono civilizzazioni diverse, invece secondo Galtung sono le stesse civilizzazioni. Quindi diciamo è quella che il sociologo inglese Geddes chiama la fortezza europea. E il Mercosur lo stesso, sono paesi d'America Latina, uno dovrebbe dire, beh, ma allora dovrebbe diventare un'unione latinoamericana, non lo è, però insomma, diciamo, c'è una comunanza di valori molto forte tra i paesi del Mercosur. Ecco, invece la comunanza di valori è più bassa per il NAFTA, il NAFTA che tra l'altro ha cambiato nome, ora si chiama, diciamo, con un nome che ci sono le sigle dei tre paesi, è USCM, qualcosa del genere, dovrei controllare, ora non mi è venuto in mente di controllare, però ho dato una tesi da poco tempo, una tesina triennale, e appunto, diciamo, la sigla è facilmente reperibile su internet. E ma al di là della sigla, insomma, continuano però tutti a chiamarlo NAFTA. C'è il NAFTA, e l'ASEAN no, non hanno valori comuni. Huntington, come vi ricordate, tentò di salvarsi in corner dicendo che il Messico si stava americanizzando, ma è una tesi debole, come valori il Messico latinoamericano al 100%, diciamo. Vabbè, Miami è vicino e quindi ci sono certe, ovviamente c'è anche un'identità americana comune, così come c'è un'identità del Mediterraneo, ma c'è una bella differenza tra paesi latinoamericani e nordamericani. I valori sono quelli della cultura cattolica, latina, e a nord ci sono i valori protestanti, WASP, che accomunano Canada e Stati Uniti, così come noi in Europa, ok, c'è una cultura comune del Mediterraneo, ma il nord Europa e il nord del Mediterraneo e il sud del Mediterraneo hanno forse la cucina in comune, il cibo, però su tante altre cose ci sono differenze fondamentali, spesso inconciliabili, partendo appunto dalla religione. Invece no, in America, ecco, le differenze tra Nord America e Sud America sono inferiori perché la religione è comune, anche se cattolicesimo e protestantesimo, insomma, hanno avuto nel corso della storia molte, molte differenze. Ecco, l'interdipendenza. Certamente, ecco, un livello maggiore di interdipendenza ce l'abbiamo nel NAFTA. Quindi il NAFTA potrebbe un po' assomigliare all'Unione Europea, perché sono due paesi molto ricchi, Canada e Stati Uniti, e un paese emergente, certo, non povero, non poverissimo, ma su un livello di sviluppo economico senza dubbio inferiore agli altri due compagni di merende, chiamiamole così. Una certa interdipendenza c'è anche in Asia, dove appunto le differenze di reddito possono essere ampie. Ad esempio, se uno paragona Singapore da un lato, il Brunei, e poi tutti gli altri paesi, dove c'è magari Indonesia, Malesia, che sono. Ecco, la Malesia è di sicuro dei paesi dell'ASEAN, è forse dopo Singapore è il più ricco, poi però ci sono anche paesi molto poveri come il Laos, la Cambogia, il Myanmar, e poi magari ci sono paesi un po' con un livello di reddito intermedio come appunto l'Indonesia, le Filippine o diciamo il Vietnam. Ecco, quindi insomma l'interdipendenza tesi basata sui valori non funziona. Per l'ASEAN i valori sono molto diversi fra di loro, qui in ASEAN ci sono paesi appunto islamici, ci sono paesi buddisti, ci sono paesi cristiani come le Filippine, quindi abbiamo di tutto e di più. L'interdipendenza però da sola non è che convince proprio fino in fondo, perché insomma può convincere per l'Unione Europea, può convincere per il NAFTA, ma per le altre due, insomma. Mercosur, differenze di reddito, sì, certo, Argentina e Brasile sono un po' più ricchi, Paraguay e l'Uruguay pure, il Paraguay è un po' più povero, però insomma l'interdipendenza non è altissima, anche se forse il Mercosur fu proprio pensato con l'idea che il Brasile esportava beni industriali, l'Argentina beni agricoli, si poteva creare una complementarietà. Allora, diciamo, per tentare in qualche modo di tener fede a un'interpretazione realista basata sull'interdipendenza, c'è uno studioso dell'Università di San Diego, Steven Haggard, che nel 96 scrive un saggio sul regionalismo e dice che, guardate, il regionalismo è molto spesso il risultato, il suo saggio appunto è del 97, è il risultato dell'interdipendenza accoppiata ad un altro fattore, che è una profonda crisi economica. E lui formulò questa tesi pensando a ciò che è successo nel 94 in Messico, quando in seguito a una crisi economica piuttosto profonda, il Messico si trovò di fronte a un bivio, o mollava del tutto il NAFTA, e quindi tornava alle sue politiche economiche, diciamo, più autonome. Però diciamo, perdeva il treno della cooperazione con Stati Uniti e Canada, oppure avrebbe accentuato questa partecipazione nel NAFTA. E l'opzione fu la seconda. Quindi il fatto che si verificò la crisi tequila, quando i narcotrafficanti uccisero addirittura il candidato alla presidenza alle elezioni presidenziali nel 94, quindi non uccisero un politico di secondo piano. E quindi, e poi un altro leader politico, quindi insomma il Messico, la democrazia messicana avrebbe potuto crollare facilmente. Gli Stati Uniti decisero un pacchetto di aiuti grazie anche ai negoziati con il Fondo Monetario Internazionale e la crisi interna al Messico fu risolta, E quindi in qualche modo, diciamo, ci fu la possibilità, diciamo, di ancorare il Messico in modo più profondo a quella che era la cooperazione, appunto, con Canada e Stati Uniti. Ecco, però Haggard fu un po' sfortunato perché, diciamo, pochi mesi dopo che aveva pubblicato il suo saggio, si sviluppò la crisi in Asia, la crisi delle borse del 97-98, che in qualche modo fu una crisi abbastanza profonda, anche se non certo paragonabile a quella del 2008 che hanno subito i paesi avanzati. Di sicuro non sarà paragonabile alla crisi attuale economica che seguirà, che è ancora in corso. Non è certo risolta quella che è legata al coronavirus. Però ecco cosa possiamo dire. Dopo questa crisi c'è stato un rafforzamento dell'ASEAN? No, di sicuro non c'è stato. Ci sono state delle riunioni dell'ASEAN più 3, con Corea del Sud, Cina e Giappone, ma non è che si è formato una unione di paesi asiatici come l'Unione Europea. Quindi, ecco, aver accoppiato il fattore interdipendenza al fattore crisi non ha funzionato. Ecco allora che diciamo quale, se uno deve pensare, ecco, soprattutto al nafta, se uno pensa al nafta, l'interdipendenza da solo basta spiegare il nafta? Direi di no. Perché se l'interdipendenza da sola fosse sufficiente a spiegare la cooperazione all'interno del NAFTA, allora dovremmo arrivare alla conclusione che nel NAFTA potevano entrare la Cina, l'Argentina, il Brasile, magari non il Venezuela perché di lì a poco avrebbe preso il potere Chavez, però con una certa compatibilità di valori e con una certa compatibilità, pensate ad esempio il Cile, che è un paese che promuove le esportazioni, così come anche il Brasile, insomma c'era la possibilità. Infatti in quegli anni c'erano i negoziati, ma furono proprio, diciamo, i congressisti americani a dire: no, guardate, a dire al presidente Clinton: ehi, che non ti venga in mente di fare dei negoziati con il Cile, l'Argentina e il Brasile, perché noi la ciambella di salvataggio l'abbiamo mandata al Messico, ma non siamo disposti a dare la stessa ciambella di salvataggio ad Argentina, Cile e Brasile. Se domani questi entrano nel NAFTA e chiedono e hanno una crisi economica come quella, la crisi tequila del 94. Quindi, quale interpretazione è venuta fuori in seguito a questa evidenza empirica? Il NAFTA c'è solo in Messico per il discorso della cooperazione finalizzata a prevenire i flussi migratori. Ecco, quindi è questo il secondo fattore esplicativo che, aggiunto all'interdipendenza economica, può spiegare la cooperazione di tipo regionale. Quindi non è certo, diciamo, un discorso basato sulle crisi, E quindi, in qualche modo, la cooperazione serve anche per prevenire i flussi migratori. Quindi l'allargamento all'est, è avvenuto in tempi relativamente brevi perché si aveva paura che una massa di lavoratori in paesi a reddito più basso, come quelli, diciamo, dell'Europa centro-orientale, avrebbe potuto invadere i paesi dell'Europa occidentale. Oppure anche, diciamo, ecco, quindi questa interpretazione è ottima e validissima per diciamo, Unione Europea e NAFTA. Però, diciamo, l'importanza dei flussi migratori si può anche porre a fondamento di una cooperazione che è sempre a livello intermedio, non è a livello alti, comunque anche nel Mercosur e diciamo nell'ASEAN. Quindi ecco, diciamo, fare un processo di cooperazione regionale può prevenire i flussi migratori, ad esempio verso le grandi città come Buenos Aires, come Rio de Janeiro, oppure verso gli stati più ricchi dell'Asia orientale, come appunto la Malesia, pensate a Singapore. E quindi in qualche modo, ecco, questa interpretazione, diciamo, è molto calzante per NAFTA e Unione Europea. Diciamo, non è del tutto smentita, anche se non è perfettamente calzante, ma insomma può spiegare anche, diciamo, la cooperazione di Mercosur e ASEAN, anche se con un livello, diciamo, di di legame causale fra il discorso dei flussi migratori e la cooperazione inferiore rispetto a NAFTA e Unione Europea. Di sicuro, certo, il discorso dei valori comuni può. Ecco, lì invece è proprio smentito il discorso dei valori comuni, cioè i valori comuni contano solo per l'Unione Europea e Mercosur. Mentre invece in qualche modo i flussi migratori, ecco, hanno un impatto forse meno forte nell'ASEAN e nel Mercosur, ma hanno un impatto, diciamo, anche in queste due organizzazioni regionali. Ecco, poi a fine di pagina 164 faccio riferimento al cosiddetto regionalismo informale, che però di questo ne abbiamo già parlato, giusto? Quando abbiamo analizzato il modello di sistema economico internazionale, abbiamo constatato come ci sia appunto un regionalismo aperto, con tre regioni, le Americhe, l'Euroafrica e l'Asia, e quattro giganti, Stati Uniti, Unione Europea e Giappone, Cina in Asia. Quindi i flussi infraregionali restano prevalenti rispetto a quelli transregionali, ma quelli transregionali hanno una loro importanza soprattutto quando si dirigono verso i paesi emergenti più ricchi, Quindi diciamo verso l'Africa ci sono meno flussi transregionali, verso America Latina e Asia ci sono più flussi transregionali. Anche se ultimamente gli aumenti degli investimenti cinesi in Africa hanno aumentato un po' anche i flussi transregionali verso paesi più poveri. Ok, quindi, ecco, quindi anche sulle teorie del regionalismo, così come le teorie dell'integrazione europea, dobbiamo dire che alla fin fine forse le teorie realiste sono un pochino più convincenti di quelle diciamo, liberali. Perché appunto, così come la cooperazione bilaterale, così come le teorie dell'integrazione europea, le teorie realiste servono a spiegare meglio questi fenomeni rispetto alle teorie liberali. Ecco, adesso ci mancano da analizzare questi tre paragrafi. Facciamo come i gamberi, andiamo un pochino all'indietro. Parliamo, ecco, di questo paragrafetto, il processo di europeizzazione. Dagli anni 80 e soprattutto dagli anni 90, quando si studiano i paesi europei e l'influenza che ha l'Unione Europea verso i paesi europei, soprattutto quando è iniziato il processo di allargamento, all'interno della politica comparata si è più usato questa espressione dell'europeizzazione piuttosto che quella dell'integrazione. Cioè le teorie dell'integrazione sono state formulate soprattutto da studiosi delle relazioni internazionali, mentre invece i studiosi di politica comparata, i politologi di comparative politics, hanno più fatto riferimento all'europeizzazione. Ecco. Che cosa indica l'europeizzazione? L'europeizzazione indica appunto è diversa la definizione. L'integrazione significa che un tot numero di attori si integrano e puntano, che so io, a fondare una federazione, che puntano a, diciamo, a sviluppare un nuovo stato, sostituendo i vecchi stati. Ci si integra, Invece nell'europeizzazione, diciamo, il punto di arrivo dell'europeizzazione può essere l'integrazione, ma può anche essere il congelamento dei rapporti o può essere l'allontanamento di certi paesi dall'Unione Europea. Quindi l'europeizzazione è semplicemente un processo attraverso il quale l'Unione Europea influenza altri paesi, altre società. Ecco, qui c'è la definizione a pagina 162. Quindi questa influenza può avvenire sia in materia di istituzioni, a livello di attori, a livello di regole di diritto, sia la cultura politica, a livello di valori, a livello di credenze. Quindi una possibile conseguenza dell'europeizzazione è la richiesta di adesione. Quindi tutti i paesi dell'Est Europa, a Cipro, Malta, hanno chiesto di far parte dell'Unione Europea. Però, ad esempio, uno può dire che c'è un processo di europeizzazione che coinvolge anche i paesi del Nord Africa, i paesi del Medio Oriente, la Turchia. E il caso della Turchia è proprio il caso chiave per capire come avviene l'europeizzazione. Perché noi abbiamo un paese che ha fatto richiesta fin dagli anni 60 e 70, che è sempre stato lì, a mezza strada tra l'Europa e l'Asia. Un ponte fra Occidente e l'Islam, dove si è sempre detto che i turchi sono più moderati degli arabi o dei persiani, e quindi la loro visione dell'Islam è una visione più moderna, grazie alle riforme di Ataturk, eccetera, eccetera. Però parliamoci chiaro, eh? La Turchia ha iniziato i negoziati alla metà, verso il 2004-2005. Da quando è andato al potere Erdogan, le cose sono molto peggiorate. E quindi la Turchia si sta allontanando dall'Unione Europea. Quindi il processo di europeizzazione può portare anche ad un allontanamento. Oppure, ad esempio, ci fu un caso abbastanza curioso: il Marocco, quando fu cacciato dall'Organizzazione dell'Unità Africana perché avevano invaso il Sahara occidentale, fece richiesta all'Unione Europea. Nessuno lo prese sul serio, fu una sorta di coup de théâtre, fu una sorta di atto, diciamo così, funambolico del Marocco, non ci credeva neanche lui probabilmente, però in qualche modo, ecco, a volte la politica comporta tutto questo. Quindi, ecco, per un paese a mezza strada tra Occidente e Islam come la Turchia, si potrebbe forse dire che gli conviene stare a mezza strada, giustamente. Perché se si avvicina troppo all'Unione Europea si rafforzano i gruppi religiosi più radicali. Se si allontana troppo dall'Unione Europea, i settori più modernizzati della società turca, diciamo, possono entrare in conflitto con il regime turco. Quindi in questo momento sembra che la Turchia convenga stare a mezza strada e non spostarsi né troppo lontano né troppo vicino all'Europa, come la canzone di U2. Live or without you, non possono vivere né con te né senza di te. Ecco, poi che questa tipologia sull'europeizzazione, vabbè, ma questa lasciatela perdere, insomma, vabbè, è molto semplice, insomma, diciamo, ci possono essere, appunto, cioè, qui da un lato c'è la domanda da parte dei paesi membri e c'è la risposta da parte dei paesi candidati. Quindi noi possiamo avere in qualche modo un processo di europeizzazione che è in qualche modo più interattivo, dove c'è maggiore flessibilità sia nella domanda che nella risposta, oppure c'è un modello, diciamo, più conflittuale, quando in qualche modo domanda e risposta non si incontrano. Però va bene, questa parte sulla tipologia non ve la chiedo. Allora, quindi insomma abbiamo chiarito le principali teorie sul regionalismo, poi in secondo luogo abbiamo chiarito che cos'è il processo di europeizzazione, e che quindi il processo di europeizzazione è un qualcosa che può avere, cioè come la schedina, 1x2, può andare bene, allora c'è l'integrazione, può andare così così e allora c'è una sorta di congelamento, si resta a metà del guado, oppure può fallire e allora in quel caso il paese in questione si allontana definitivamente dall'Unione Europea. Ecco, un caso di congelamento è quello della Bosnia. Con la Bosnia abbiamo l'X perché c'è stata la pace di Daytona, però il conflitto tra serbi, croati e musulmani non è stato definitivamente risolto e quindi la Bosnia non rispecchia i criteri di condizionalità politica ed economica e ancora i negoziati con la Bosnia non sono iniziati. Ecco, a questo punto però il paragrafo che si chiama La natura dell'Unione Europea, a pagina 161, si parte da un punto interrogativo: ma come la chiamiamo questa organizzazione regionale? Dovremmo dire un'organizzazione regionale con un livello intermedio di istituzionalizzazione? Dio mio, è lunghissima. Diciamo. Che cos'è? Una federazione? Non sembra una federazione. Per cui, ecco, diciamo, partiamo un pochino da quello che è stato, poi arriveremo a presentare la tipologia di pagina 162. Ecco, qualcuno fin dagli anni 90, soprattutto in seguito al Trattato di Maastricht, ha fatto riferimento all'applicazione del consociativismo, che è un concetto applicato soprattutto ai partiti della politica interna, il consociativismo, diciamo, all'Unione Europea. Quindi, da questo punto di vista, stavolta, mentre nel consociativismo della politica interna chi forma questo patto consociativo sono i vari partiti, a livello dell'Unione Europea ci sarebbe un consociativismo fra governi. È legato al concetto dell'unanimità, no? Il consociativismo nell'Unione Europea è legato al fatto che dal compromesso di Lussemburgo in poi, i paesi dell'Unione Europea hanno in qualche modo portato avanti il criterio decisionale dell'unanimità. Ora, e poi questo l'autore che ha applicato il concetto del consociativismo all'Unione Europea è stato un certo Taylor, ricordatelo. E proprio negli stessi anni, sempre il ben noto Cohen, con Stanley Hoffman, quindi un esponente realista, quindi questo vi fa capire quanto Cohen fosse una persona pluralista e non certo, diciamo, rigido nelle sue posizioni. Cohen si è messo a scrivere un saggio insieme a un grande studioso realista che è Stanley Hoffman, e insieme hanno coniato questa espressione, the pooling sovereignty, è la messa in comune della sovranità. Quindi in qualche modo, diciamo, anche questo è un concetto che si basa sulla stessa visione dell'unanimità e della condivisione di tipo consociativo. Quindi la messa in comune della sovranità significa che gli stati non rinunciano al loro potere di veto. Quindi, diciamo, nel corso del tempo i governi dell'Unione Europea non hanno mai, diciamo, delegato alla Commissione un potere così ampio da prendere delle decisioni contrario ai singoli stati. Ecco, poi qualche anno dopo uscì un altro saggio piuttosto importante di Gary Marx, un certo non Carlo, Carletto Marx, quindi non Marx con la X, ma Marx, Marx, che scrisse un saggio e lo intitolò L'Unione Europea come una multilevel governance. E questo è un pochino, diciamo, l'espressione che viene più utilizzata a livello politologico. È un po' come un'espressione efficace, perché significa che c'è una governance su più livelli a cui contribuiscono i singoli governi, contribuiscono, diciamo, gli organi sovranazionali come la Commissione, la Banca Centrale Europea, contribuiscono anche, diciamo, i gruppi di interesse, gli enti locali, quindi. È una governance su più livelli, però è un pochino come Massimiliano di Troisi, anche lui voleva chiamare Ugo un figlio, quindi per chiamarla Unione Europea multilevel governance a quel punto, se fosse un bambino sarebbe già per strada. Quindi, insomma, diciamo, non è qualcosa di molto maneggevole come concetto, non è molto efficace. Diciamo, fa capire bene come funziona l'Unione Europea, ma non è sintetico, ecco, un'etichetta un pochino, diciamo, che ha troppe parole, troppo lunghe. E ecco, Marx poi fece anche un'analisi interessante del processo decisionale. Marx era un esponente della disciplina delle politiche pubbliche, che abbiamo visto brevemente l'anno scorso, quando abbiamo analizzato appunto la disciplina dell'analisi delle politiche pubbliche. E quindi in qualche modo ci sarebbero più fasi, quindi ecco, i governi conterebbero nel momento del treaty creation, nella fase 1. La fase 1 contano i governi, perché loro pensano a cosa fare in futuro, sono loro che progettano il futuro. Poi, in un secondo momento, ecco, una volta che i governi decidono l'agenda, subentra la Commissione. La Commissione fa una programmazione un pochino più dettagliata. Quindi, diciamo, l'Unione Europea, cioè i governi decidono, facciamo la politica agricola comune. E in una seconda fase la Commissione pensa a come articolare per bene tutti i processi, come mettere in atto questa politica comune. Ecco, poi ci sarebbe una terza fase, quindi la prima fase è Treaty Creation, la seconda fase è Programming, la terza fase è quella della Partnership, in cui, ecco, diciamo, in cui le burocrazie sovranazionali vanno alla ricerca di interlocutori all'interno dei singoli paesi. Quindi, in qualche modo, per rafforzare questa programmazione, per impedire che poi in un secondo momento i governi ci ripensino, e spesso la burocrazia comunitaria di Bruxelles, di Strasburgo, di Francoforte è andata alla ricerca di interlocutori più a livello anche magari di enti locali, di burocrati, è il famoso spillover, cioè qui Marx riprende le idee di Haas dello spillover, in cui c'è un triplo livello, quello comunitario, quello nazionale e quello delle microregioni. E poi alla fine, diciamo, l'ultima fase, quella dell'additionality, diciamo, la palla tornerebbe ai governi, però in questo caso nella fase additionality non solo ai governi, anche ai parlamenti, perché spesso i parlamenti devono ratificare, certe decisioni. Il processo di allargamento è avvenuto grazie a dei referendum, conclusivi dei cittadini che hanno detto vogliamo o non vogliamo entrare nell'Unione Europea. Per esempio, la Norvegia avevano finito i negoziati, avrebbe dovuto entrare in Unione Europea e poi i cittadini hanno detto no, no, noi non vogliamo entrare in Unione Europea. Oppure il famoso referendum della Francia e dei Paesi Bassi che rifiutarono, il trattato che avrebbe istituito una Costituzione europea fu un chiaro, episodio in cui, diciamo, i parlamenti nazionali svolsero un ruolo importante. Quindi ecco, prima fase treaty creation, poi programming, poi partnership e poi additionality. Ecco, quindi in qualche modo, diciamo, ecco, se poi noi volessimo, ecco, Schmitter, Philipp Schmitter, che è un grande studioso politologo che l'abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo citato anche la sua definizione di consolidamento democratico, uno studioso francese, diciamo, ha insegnato a lungo e vive tuttora a Firenze. Sono stato anche alcune volte a casa a cena da lui. Philipp Schmitter, no, scusate, ma che francese? Ora abbiamo avuto un consiglio di 4 ore e mezzo. Scusate se sono un pochino, diciamo, rimbambito. No, Schmitter. Ha scritto molti saggi con Jean Blondel, mi confondevo tra Jean Blondel e Schmitter, che sono tutti e due l'Istituto Universitario Europeo di Fesole, solo Jean Blondel è un francese, che conosco piuttosto bene, sono stato anche a cena a casa sua. E invece Schmitter è americano, di Stanford, lo incontrai a Stanford quando nel 95 passai un semestre a Berkeley. E poi è venuto anche lui, Schmitter, all'Istituto Europeo, ora in pensione, e in qualche modo si occupano di questioni abbastanza simili, solo che Schmitter si è occupato più di transizione, consolidamento democratico, ad esempio, dei paesi dell'America Latina, e poi ha scritto un saggio interessante in cui presenta questa tipologia. Come vedete, noi abbiamo da un lato la tipologia dell'inizio di pagina 162. Unità, questa invece al contrario di quella giù dell'europeizzazione che non ve la chiedo, questa ve la chiedo. Abbiamo unità funzionali variabili e unità funzionali fisse, unità territoriali fisse e unità territoriali variabili. Mi sembra che l'ho già presentata a Scienza Politica, se non ricordo male, quindi insomma la dovreste ricordare bene. Quando sia le unità che le attività sono fisse abbiamo una federazione. In Germania si sa bene cosa fa il centro e cosa fa la periferia, così anche negli Stati Uniti, non ci sono incertezze. E poi invece nella confederazione le attività, cioè le unità funzionali, restano fisse, però sono variabili le unità territoriali, cioè nella confederazione c'è, diciamo, a un certo punto un'entità si può staccare. L'Unione Sovietica era una confederazione e poi dopo l'89 si è divisa nei vari singoli stati. La Repubblica Ceca e la Slovacchia si sono separati dalla Confederazione che era la Cecoslovacchia. La Confederazione di Serbia e Montenegro è stata suddivisa in Serbia e Montenegro. Quindi federazione e confederazione sappiamo dov'è la differenza. A volte può succedere che si usa l'etichetta della Confederazione, ma è un fake, è un falso giuridico. La Confederazione in realtà. La Svizzera si chiama Confederazione Elvetica, ma non è una confederazione, è una federazione. La Bosnia si chiama Confederazione, ma non è una confederazione, è una federazione, perché ad esempio la Bosnia serba non si può separare dalla Costituzione della Serbia. Andiamo ora al gradino, quello più in alto. Noi abbiamo da un lato il consorzio e dall'altro il condominio. Quindi, diciamo, noi abbiamo delle unità territoriali fisse nel consorzio. Ma le unità funzionali sono variabili. Allora, questa che cos'è? Questa è, diciamo, la situazione in cui diciamo, c'era l'unanimità nell'Unione Europea, quindi la comunità europea negli anni 50, 60 e 70, in cui abbiamo quegli stati lì, e abbiamo soltanto quelli, che poi possono decidere di fare. la comunità del carbone e dell'acciaio, possono decidere di fare l'Euratom, possono decidere di fare la politica agricola comune, possono decidere di fare la politica di commercio estero, però le cose si fanno o si fanno tutte insieme o non le fa nessuno, ok? Quindi il consorzio è più rigido. E invece nel condominio è come una fisarmonica, eh? Possono variare non solo le unità funzionali, quindi si fa Schengen, si fa la moneta comune, un domani si può fare la politica estera comune o si può fare una politica di welfare state comune, cosa che non si fa, non a caso il coordinamento sul coronavirus è difficile, perché le politiche sanitarie sono gestite dai singoli governi, non sono gestite dall'Unione Europea. E però allo stesso tempo, con la famosa Europa a più velocità, anche le unità territoriali possono variare, quindi se la Gran Bretagna non vuole l'euro, la Gran Bretagna resta fuori dall'euro. Se la Svezia non vuole l'euro, la Svezia resta fuori dall'euro. Se l'Italia all'inizio non voleva Schengen, l'Italia resta fuori da Schengen. Quindi c'è un'Europa a più velocità e quindi non c'è più il principio una cosa o si fa tutti o non la fa nessuno. Se siamo 15 si può fare anche che una cosa la fanno in 12 e 3 non la fanno. Se diventiamo 25 può essere che una cosa la facciamo 24, il 24 il 25esimo non la vuole fare. Poi mi sembra che ho già fatto la battuta sul condominio, che in realtà è un po' un concetto un pochino relativo, perché il condominio, insomma, nelle riunioni di condominio, se voi ci siete stati, sapete che se ci sono delle spese comuni nessuno si può tirare indietro. Se bisogna fare il tetto, la facciata, uno non può dire no, io faccio l'opting out, deve pagare e basta. Quindi, insomma, diciamo così, si potrebbe anche dire, uno studioso anche ha affermato, guardate, però di fatto l'Unione Europea, anche se ha questa flessibilità di paesi che possono entrare ed uscire, è una federazione informale o è una forse più una confederazione informale, perché non è scritto in nessuna costituzione, ma di fatto c'è una divisione cioè ci sono delle cose su cui l'Unione Europea ha una decisione finale. È un po' come la Spagna, che è un federalismo de facto, anche non è de jure, quindi l'Unione Europea non è un federalismo o una confederazione de jure, ma può essere un federalismo o forse più probabilmente una confederazione de facto, non de jure. Quindi direi è più una confederazione che una federazione, perché nella federazione non c'è l'opting out, mentre invece nell'Unione Europea c'è l'opting out. Quindi il Regno Unito se n'è andato, in futuro qualcun altro potrebbe andarsene. Ecco, l'ultimo paragrafo che ci resta da trattare è quello del deficit partecipativo dell'Unione Europea. Anche questo argomento l'abbiamo affrontato, se non ricordo male, nel corso di scienza politica, quindi sarò piuttosto rapido a questo proposito. Sappiamo tutti, abbiamo visto bene come, diciamo, l'attore politico che meno partecipa al processo decisionale dell'Unione Europea è il Parlamento Europeo. Nonostante le varie riforme che nel corso del tempo hanno rafforzato una sorta di potere di codecisione dell'Unione Europea, come ha mostrato bene Marx, in queste quattro fasi del processo decisionale europeo il Parlamento non è mai al centro dell'attenzione. Semmai i parlamenti nazionali possono essere al centro dell'attenzione. Per cui ecco, c'è stato un periodo storico in cui soprattutto gli studiosi della sinistra europea si sono lamentati. Un pochino i paladini, quelli che volevano, diciamo, sponsorizzare il processo di integrazione europea, hanno detto: no, ma voi siete cattivi, avete fatto una cosa che è contraria alla partecipazione delle persone. Quindi, ad esempio, ecco, in Italia la studiosa che più ha sponsorizzato, anche in modo idealista, il ruolo del Parlamento europeo, è stata una politologa dell'Università della Calabria, Donatella Viola, che è citata qui nella nota numero 7. Ha curato un volume, a chi è interessato alle tematiche del Parlamento europeo, ha curato un volume enorme, con 27-28 studiosi, ognuno dei quali ha scritto un capitolo sulle elezioni del Parlamento europeo dagli anni 70 ad oggi. Ecco, quindi diciamo il Parlamento europeo ha pochi poteri. Qui, ecco, certi studiosi più di orientamento liberale, come ad esempio Moravsky, ha detto: no, guardate, ma non c'è un deficit democratico dell'Unione Europea, c'è semmai un deficit partecipativo, perché se alcuni governi democratici decidono di mettere in atto un processo decisionale più tecnocratico, dove contano più i burocrati rispetto ai parlamenti, questa è democrazia. è una democrazia poco partecipativa, ma diciamo l'autoritarismo, i governi sono il risultato di un processo elettorale, quindi è chiaro che in qualche modo l'Unione Europea ha deciso di privilegiare l'asse che va dai governi alle burocrazie, mentre invece nella politica interna è molto forte l'asse che va appunto dai governi ai parlamenti. No? E anzi, c'è chi sostiene appunto che l'Unione Europea è una sorta, noi vedremo poi una tipologia, che è una tipologia che io presento qui alla fine del volume sull'America Latina, una sorta di processo decisionale, a pagina 265, un processo decisionale neoligarchico. Il processo decisionale neoligarchico è quello in cui contano le tecnocrazie, e quindi in qualche modo è vero, soprattutto dagli anni 80-90 in poi abbiamo un'Europa tecnocratica in cui la Commissione conta di più del Parlamento europeo. Ecco, e qui io cito il contributo di uno storico inglese, Alan Millward, che ha in qualche modo è una sorta di iperrealista che ha fatto un ragionamento basato sulla rational choice. Allora, dire, cosa ha detto Millward? Millward ha detto, guardate, quando gli attori sovranazionali hanno avuto potere, e lui fa due esempi, fa l'esempio degli anni 50 con l'alta autorità della comunità del carbone e dell'acciaio, e poi fa l'esempio degli anni 80 con il trattato di Maastricht per diciamo, attuare il risanamento e realizzare l'euro, la moneta comune. Cosa ha detto Millward? Questo forte potere dell'alta autorità della Commissione negli anni 50, l'alta autorità del carbone e dell'acciaio, negli anni 80 la Commissione guidata da Jacques Delors, è stato fatto per una volontà esplicita dei governi di fare delle riforme che altrimenti sarebbero state impopolari. L'alta autorità è riuscita a far chiudere delle miniere improduttive di carbone in Belgio e se l'avessero deciso il governo belga non ci sarebbe mai riuscito. Maastricht ha portato a politiche di risanamento di governi come l'Italia, che avevano un debito pubblico pazzesco, e se l'avesse fatto l'Italia da sola non ci sarebbero riusciti. Amato, Ciampi, Berlusconi, Prodi. Prodi addirittura mise una tassa che la chiamò la tassa sull'Europa. Quindi, diciamo, secondo Millward, la Commissione o in passato l'alta autorità della CECA sono stati dei po' dei de, de capri espiatori, una sorta di strumento organizzativo dei governi. Quindi lui scrisse un saggio che si chiamava, un volume molto importante, The European Rescue of the Nation State, cioè quindi sfidando le tesi liberali di Haas o della Wallace, che dicevano che in realtà la Commissione aveva un potere decisionale autonomo. No, secondo diciamo Millward, la Commissione ha potere solo quando lo vogliono i governi. Ora, però, questo ragionamento di Millward convince per la CECA e per il Trattato di Maastricht, ma uno potrebbe dire, ma guardate, ma mettiamo che in Europa si voglia fare una Maastricht delle pensioni, perché l'Italia non sarebbe mai capace, non lo è mai stata, di riformare il sistema pensionistico italiano, che porta una spesa pubblica pazzesca, allora come mai i governi non fanno una Maastricht della pensione? Allora potrebbero dire facciamo la Maastricht delle pensioni e diamo la colpa alla Commissione, diamo la colpa alla Banca Centrale Europea, quindi i governi userebbero lo strumento organizzativo dei poteri sovranazionali dell'Unione Europea per far approvare politiche impopolari. Ma questo non avviene. Ecco che quindi il ragionamento di Millward convince nei casi storicamente già realizzati, in cui i governi possono aver fatto ricorso alla Commissione o all'alta autorità come strumento organizzativo, ma non convince in funzione previsionale. Quindi ecco, siamo di nuovo di fronte a una teoria che diciamo non è del tutto convincente, perché di fronte a casi dissimili propone la stessa variabile indipendente. Quindi alla fine, ecco qual è la mia conclusione. La mia conclusione è che questa tesi di Millward non convince tanto per dirimere un dibattito tra realisti e liberali sul fatto che la Commissione abbia un potere autonomo o abbia un potere dipendente dagli Stati. Piuttosto convince per spiegare il deficit o democratico o partecipativo, vale a dire l'Unione Europea nel corso della storia è stato uno strumento di cui i governi si sono serviti per compensare l'eccessivo potere che i parlamenti hanno nei singoli sistemi politici. vale a dire, diciamo, i paesi europei hanno veramente questo multilevel governance, questo diciamo come quindi da un lato la lentezza, l'inefficienza, le lungaggini dei sistemi politici interni in cui abbiamo dei sistemi parlamentari con l'eccezione della Francia e del Regno Unito, in cui ci sono sistemi elettorali quasi prevalentemente proporzionali, in cui abbiamo dei governi che fanno una fatica enorme a decidere, a prendere decisioni, è stata proprio compensata dall'aver istituito questa Unione Europea tecnocratica, neoligarchica, in cui in qualche modo il Parlamento europeo viene un pochino mortificato, viene messo da parte e si fa in modo di prendere decisioni sull'asse singoli governi-commissione. Quindi l'asse singoli governi-commissioni funziona abbastanza bene e serve soprattutto, quindi la tecnocrazia europea serve a compensare le lungaggini e diciamo le inefficienze dei singoli sistemi politici nazionali. Va bene? Ecco, quindi abbiamo finito questa parte sulle teorie dell'integrazione e le teorie sul regionalismo. Grazie.